lasciata la selva dei suicidi, e dove poi ti entrano nel terzo girone del settimo cerchio, cioè una landa arida e sabbiosa in cui sono puniti i violenti contro Dio, contro la natura e contro l'arte. Alcuni stanno supini, altri seduti, rannicchiati, e altri invece camminano. La pena consiste nella pioggia di fuoco che scende e rende la sabbia infuocata, per cui le povere anime, lamentandosi, piangendo, cercano, muovendo le mani, di allontanare da sé le bruciature, insomma, di queste falde di fuoco. L'attenzione di Dante è attirata da uno che giace dispettoso e torto, torvo. Sembra un uomo superbo, che quasi denota una certa magnanimità, che poi si rivelerà invece solo presunzione e rabbia impotente. Si tratta di Capaneo, uno dei sette re di Tebe, colpevole di impietà, sfidò Giove e per questo venne ucciso appunto da Giove stesso. Ed è lui che risponde a Dante, presentandosi appunto come colui che aveva sfidato Giove e che non potrebbe certo rallegrarsi di ucciderlo di nuovo. Di fronte a questa espressione sprezzante di Capaneo, Virgilio risponde sdegnato e rinfacciandogli appunto la sua rabbia impotente, un po' come aveva fatto con Pluto, il maledetto lupo. Proseguendo, i due poeti giungono a un ruscello rosso di sangue, le cui sponde sono in pietra e che attraversa il sabbione e sui cui argini potranno poi camminare i due pellegrini. E Virgilio spiega l'origine di questo ruscello. A Creta c'è una montagna ora abbandonata che Rea, cioè la dea Cibele, aveva scelto come culla e nascondiglio di Giove, e nel monte Ida sta diritto un gran veglio, un vecchio, la statua di un grande vecchio con il volto verso Roma, e la testa è d'oro fino, le braccia e il petto d'argento, di rame fino all'inguine e di ferro le gambe fino al piede destro, che invece è di terracotta. Ed è proprio su questo piede destro che poggia di più che tutto il peso. Tutta questa statua, tranne la testa, è fessurata, e da questa fessura sgorgano le lacrime che formano appunto i fiumi infernali, che sono l'Acheronte, lo Stige e il Flegetonte, i quali poi formeranno Cocito, la palude, e che Dante incontrerà alla fine del suo viaggio infernale. Seguono poi altre spiegazioni sulla voragine infernale e su un altro fiume, il Letè, di cui chiede appunto Dante, che troveremo invece nel Purgatorio. Tutti si sono interrogati sul significato di questo veglio di Creta. Sappiamo che l'origine è biblica, a Nabucodonosor appare in sogno appunto questa statua gigantesca che formata anch'essa di vari metalli, insomma, che si sgretola colpita da una pietra che poi invece diventa una grande montagna. Quindi l'origine di questo mito sta nella Bibbia. La spiegazione potrebbe essere quella della degenerazione dell'umanità secondo fasi collegate ai diversi metalli. Qui abbiamo il mito dell'oro, dell'età dell'oro, di cui tutto sommato parla anche Dante, no? Pensando alla dea, a Giove, eccetera, e che viene trattata questa età dell'oro anche in Virgilio, in Giovenale, in Ovidio. Invece l'immagine delle lacrime è più originale, perché al massimo Stazio parlava di Cucito e Fliccetonte come fiumi gonfi di lacrime e di fuoco, quindi quella potrebbe essere un'origine. Altri pensano al deterioramento dei vari governi dell'umanità, quindi dalla monarchia universale di Orufino si passa poi a questi governi che sono più corrotti. Altri pensano ancora che Dante alluda alla decadenza dell'impero romano, da Augusto, l'età dell'oro, alla divisione tra Oriente e Occidente, per cui magari lo sguardo rivolto a Roma potrebbe rappresentare la speranza di una rinascita politica dell'impero. Forse quella che mi convince di più è la corruzione dell'uomo dopo il peccato originale, per cui la fessura sarebbe il peccato originale da cui scorgono le lacrime del peccato, della sofferenza, e quindi l'oro sarebbe il libero arbitrio, la testa, la mente, insomma, ha questa capacità ancora libera, il libero arbitrio. Le altre invece quattro parti, quattro metalli e quattro parti rappresenterebbero le potenze dell'anima, cioè la ragione, che appunto è dotata di libero arbitrio, la volontà, l'appetito irascibile e concupiscibile, e tutte appunto ferite dal peccato originale. Altra cosa sulle lacrime: si potrebbe dire che le lacrime rispetto all'acqua e sangue che escono dal costato di Cristo e che rappresentano la salvezza, queste sono le lacrime sparse inutilmente e sparse solo a danno dell'uomo, perché nascono dal peccato.